Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Non dimentichiamo che Dio perdona tutto e Dio perdona sempre. Non ci stanchiamo di chiedere perdono.
Una buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati allo spazio di Orizzonti Cristiani proposto ogni lunedì, mercoledì e sabato dai Giochi dell'Armonia. Non dimentichiamo che Dio perdona tutto e Dio perdona sempre, non ci stanchiamo di chiedere perdono. Così Papa Francesco, indicendo l'anno santo della misericordia, era il 13 marzo 2015. E proprio alla misericordia, ed in particolare alla contemplazione della misericordia, sono dedicate le meditazioni che potrete ascoltare a partire da domani mattina e fino alla fine del mese di marzo nello spazio Orizzonti Meditazione, in onda alle 6:15 e poi in replica alle 23:45, inoltre disponibili on demand sul nostro sito radiovaticana.va/105. La contemplazione della misericordia, per l'esattezza 9 contemplazioni per accompagnare la pia pratica dei primi venerdì del mese. Sono meditazioni tratte dall'opuscolo del padre gesuita Ottavio De Bertolis, intitolato L'eccesso della misericordia, edito dall'Apostolato della preghiera. A presentare questo piccolo volume che nell'anno santo della misericordia vuole proprio che ci lasciamo ispirare dal Vangelo di Luca è l'autore, padre Ottavio De Bertolis, che ci spiega innanzitutto il perché della scelta di questo titolo, L'eccesso della misericordia.
In fondo alla citazione di San Paolo, Efesini 2:4, quando dice Dio ricco di misericordia per il grande amore con il quale ci ha amati. La traduzione italiana dice grande, ma in realtà significherebbe, la parola significa troppo, in latino è propter nimiam caritate, per l'eccessiva carità con la quale ci ha amati. È interessante osservare che secondo la tradizione, queste furono le parole di Gesù rivolte a Santa Margherita Maria, quando gli promise che a coloro che per 9 mesi, i primi 9 venerdì del mese consecutivi, si fossero accostati all'Eucaristia, sarebbero morti in sua grazia, dicendo io ti prometto nell'eccesso della mia misericordia. La mistica conferma sempre la scrittura. La misericordia è infatti eccessiva. Cosa vuol dire che è eccessiva? Non è dovuta. Risponde cioè a una, non a una logica giuridica, non a una logica di dovere e nemmeno a una logica di scambio. La misericordia appunto è la logica dell'amore, quella che Dio ha verso di noi, e noi ci amiamo perché Lui ci ha amato per primo. La carità non fa calcoli, ecco, e questo è l'amore di Dio per noi. Il volume vuole essere un sussidio proprio per quelli che faranno i 9 venerdì del mese, in qualche modo aiutando la loro Eucaristia in onore del Sacro Cuore con delle meditazioni appropriate.
Grazie al padre Ottavio De Bertolis della Compagnia di Gesù. Continuiamo a parlare di libri. Si è chiuso lunedì scorso il 29° Salone Internazionale del Libro di Torino. Tra gli oltre 1000 editori presenti anche la Libreria Editrice Vaticana. Padre Vito Magno ha intervistato il direttore, il salesiano Don Giuseppe Costa.
Al Salone del Libro di Torino, quest'anno la Libreria Editrice Vaticana ha cambiato look. Negli anni passati, prima la cupola di San Pietro, poi i luoghi di Don Bosco. Ora una barca, con quale significato?
Il significato è duplice. Ovviamente, essendo una exhibition, una fiera, occorre trovare delle formule nuove ogni anno. Quindi il cambio di look è dovuto al fatto di essere in una fiera. il significato della barca vuole essere evocativo e propositivo. Evocativo la barca di Pietro, la barca della Chiesa, la barca degli emigranti che nel Mediterraneo sono alla ricerca di una patria, di un posto dove vengono accolti. Alla barca sono unite delle immagini della visita del Papa a Lampedusa, a ricordo di quell'evento che ha aperto uno stile nuovo.
Ed è barca anche della cultura.
Ovviamente, essendo una barca piena di libri, è la barca della cultura, nel ricordo anche del famoso sonetto di Emily Dickinson. Il libro è come un veliero che può andare per terre assai lontane.
E dove vanno i libri della Libreria Editrice Vaticana?
Noi speriamo sempre di andare lontani, chiaramente restiamo ancorati al focus del nostro catalogo che è dato dal Magistero del Papa. Noi siamo detentori dei diritti del Santo Padre, quindi cerchiamo di diffonderlo il più possibile e questo siamo ampiamente soddisfatti. Noi speriamo di, oltre a diffondere il Santo Padre, diffondere anche tanti altri bei libri.
Sulla barca quanti e quali libri avete portato?
500 titoli e per lo più il catalogo di questi ultimi due anni. Il numero dei libri portati è 25.000 perché ovviamente stiamo cercando di vendere più libri possibile con degli sconti, insomma utilizzando tutti quegli ammonicoli che si usano solitamente nelle fiere.
Quali libri in particolare avete voluto presentare?
Abbiamo voluto presentare soltanto due libri, diciamo così, un po' più laici, anche se su temi fortemente pieni di significato. Uno è l'elogio del patrimonio, cultura, ambiente, arte. È tutta un'analisi e una riflessione sul significato dell'articolo 9 della Costituzione, che considera la cultura come un patrimonio del paese e perciò va tutelata sotto tutte le forme possibili. È una riflessione a 360 gradi su questo tema, il libro, la musica, l'archeologia, tutte aree che purtroppo in questo momento non hanno l'attenzione dovuta. L'altro, il linguaggio di Papa Francesco, esaminato dal professore Sgroi dell'Università di Catania, e questa sarà una riflessione molto tecnica e simpatica sulle parole che usa il Santo Padre.
Un linguaggio innovativo naturalmente.
Sì, certamente un linguaggio innovativo, ma un linguaggio che a volte è denso, è commisto di ascendenze argentine, spagnole, italiane.
Per esempio qualche parola?
Misericordiando, la misericordia che si fa atto continuo di donazione al prossimo.
Un linguaggio accettato dalla gente, ma anche dai linguisti, dagli intellettuali?
Ma anche gli intellettuali credo che l'accettano, perché trovano, rispetto alla gente comune, trovano delle radici molto profonde. Alcune parole, come io ho appreso leggendo il libro, hanno radici lontane. Per lo più ci sono delle parole dell'Ottocento che il Santo Padre ha fatto sue attraverso la nonna, attraverso i parenti più anziani provenienti dall'Italia e trasformati nella realtà argentina. Un po' come andando a Brooklyn è possibile trovare delle parole in dialetto siciliano che vengono tradotte in mezzo americano e mezzo italiano.
Don Giuseppe Costa, il Salone del Libro di Torino quest'anno ha avuto per tema le visioni. La Libreria Editrice Vaticana si sente un po' visionaria?
Ma direi che dopo 9 anni in me è cresciuta la consapevolezza di quello che la LEB può fare e potrebbe fare. Certamente noi ci sentiamo profeti e missionari nella misura in cui possiamo progettare, perché essendo una editrice istituzionale risente dei rallentamenti del peso di una istituzione. Certamente in questo momento, con un Papa che preannuncia grandi riforme, che preannuncia e si fa artefice di cambiamenti, la LEV si arricchisce di questi stimoli.
Andiamo avanti e cambiamo argomento, ci spostiamo in Abruzzo. Dal 2 al 5 giugno avrà luogo la terza edizione del Cammino nella Valle delle Abbazie. 4 giorni di trekking in uno degli angoli più belli d'Abruzzo, alla scoperta di antiche abbazie, piccoli borghi medievali, incantevoli panorami e gastronomia teramana. Ne parliamo con Graziano Di Crescenzo, uno degli organizzatori del Cammino nella Valle delle Abbazie, nostro ospite al telefono.
Ci troviamo in Abruzzo, in provincia di Teramo, e siamo proprio tra il Gran Sasso e il Mare Adriatico, sulle colline teramane. I visitatori che cammineranno con noi, i camminatori, potranno ammirare tantissime bellezze che si trovano su questo territorio e soprattutto ovviamente le abbazie che danno il nome al progetto stesso. Ovviamente dobbiamo ricordare ad esempio l'abbazia di Santa Maria di Propezzano o il magnifico ciborio che si trova all'interno di San Clemente al Domano e poi tanti altri borghi, torri medievali che sono stati già apprezzati nelle scorse edizioni di questo cammino.
Possiamo quindi parlare, Graziano, di questa iniziativa come un esempio ben riuscito di turismo religioso?
Esattamente, possiamo parlare di turismo religioso perché questa è proprio la missione del nostro progetto, quella di valorizzare quello che è il nostro passato, soprattutto attraverso quello che è il patrimonio che millenni di storia hanno lasciato su queste valli del Teramano.
In base all'esperienza anche delle passate edizioni, chi sono i partecipanti al Cammino nella Valle delle Abbazie? C'è anche una presenza di giovani che dimostra un certo interesse nei confronti di questa offerta di turismo religioso?
E questo in effetti è molto interessante. Il gruppo dei partecipanti, i camminatori, è veramente molto eterogeneo. Si va dai ragazzi ventenni appena diplomati alle scuole superiori fino ai pensionati. E da questo capiamo proprio che c'è la necessità, c'è il bisogno da parte di tutti di tornare a questo tipo di viaggio lento, alla scoperta di luoghi religiosi, per la conoscenza di nuove persone, ma anche un po' la scoperta di se stessi.
E questo è certamente reso possibile anche grazie ad un'altra delle protagoniste del Cammino nella Valle delle Abbazie. Ovviamente parliamo della natura.
Sì, tanta natura, perché magari chi è già passato qui in provincia di Teramo, in Abruzzo in generale, che è la regione verde d'Europa, può godere di panorami di veramente, veramente belli. Ad esempio posso soltanto citare che nella nostra valle abbiamo una riserva molto molto bella con un bosco nel quale vivono ad esempio dei cervi o tante altre specie di animali, ma anche specie vegetali.
Qual è il livello di difficoltà di questo itinerario e dunque che tipo di allenamento è richiesto per poter partecipare?
Non è nulla di impossibile, in realtà viene fatto anche da persone che non sono poi così allenate. I percorsi giornalieri hanno una lunghezza di circa 15 chilometri o 20 chilometri al massimo per il giorno più lungo, e poi si tratta comunque non di trekking montano, ma di trekking collinare, quindi anche i livelli sono molto moderati.
Il Cammino nella Valle delle Abbazie fa parte di un progetto più ampio, dal quale prende anche il nome. Il progetto si chiama infatti La Valle delle Abbazie. Vogliamo presentarlo brevemente?
Sì, questo progetto è nato nel 2014 grazie all'associazione Itaca, un'associazione per lo sviluppo locale, all'unione dei comuni del Medio Romano e poi ad altri comuni che si sono aggregati, che sono stati i comuni di Castelcastagna, Isola del Gran Sasso, Morro d'Oro e Notaresco. Questo è proprio per promuovere il turismo religioso attorno ai monumenti più importanti che si trovano in questo territorio, che sono appunto le abbazie medievali. Ci sono ben 5 abbazie medievali tuttora visitabili. In più ci troviamo nel territorio anche del santuario di San Gabriele della Dolorata, che è il santuario più grande e più visitato d'Abruzzo.
Le iscrizioni sono aperte fino a mercoledì prossimo, 25 maggio. Dunque, per quanti in ascolto fossero interessati a partecipare al cammino nella Valle delle Abbazie, che, lo ricordiamo ancora una volta, si svolgerà dal 2 al 5 giugno prossimi nel Teramano, come fare per iscriversi, contattarvi? Vogliamo dare dei riferimenti, un sito, un telefono?
Come no, certo, c'è ancora qualche posto, non tantissimi, ma chi volesse avere più informazioni o avesse qualche curiosità in più può contattarci, può visitare il sito internet www.valledelleabbazie.it/cammino oppure può seguirci su Facebook all'indirizzo facebook.com/valledelleabbazie, dove c'è anche tra l'altro l'evento Facebook dove è possibile iscriversi, oppure al numero di telefono 346 02 30 559.
Io ringrazio il mio ospite, Graziano Di Crescenzo, tra gli organizzatori del Cammino nella Valle delle Abbazie. Graziano, in bocca al lupo per l'edizione 2016 ormai alle porte e buon cammino.
Grazie a voi e a presto, ci vediamo in cammino.
E siamo all'atteso commento di Don Fabio Rosini al Vangelo di domenica prossima. Vivremo la solennità della Santissima Trinità. Ascolteremo un brano tratto dal capitolo 16 del Vangelo di Giovanni. Ascoltiamo il commento di Don Fabio Rosini, proposto come sempre alla luce della prima lettura.
Il testo di questa domenica cerca di aiutarci a meditare sulla Santissima Trinità e celebrare la Santissima Trinità, perché capire la Santissima Trinità serve, sì, però la cosa più bella è viverla. E cioè, come sarebbe a dire vivere la Santissima Trinità? Proprio di questo parla il Vangelo di questa domenica, di come lo Spirito di verità, entrando in noi, fa un'opera, ci introduce nella realtà di Dio, cioè ci fa vivere Dio dall'interno, nel gioco delle cose che Dio ha come scambio interpersonale. Noi vediamo che lo Spirito verità vi dirà tutta verità, perché non parlerà da se stesso, tipico dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo è umile, non parla mai di se stesso, perché è troppo innamorato e amore per non parlare sempre di ciò che ama, di ciò che chiede di amare, ciò che spinge ad amare. Dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà perché prenderà del mio e ve lo annuncerà, cioè glorificherà. Lo Spirito Santo entra dentro di noi e ci annuncia il futuro, le cose che verranno, parlandoci della gloria di Cristo, cioè del suo peso. La parola gloria in ebraico indica il peso specifico delle cose, la sostanza delle cose, la loro autentica sussistenza. Ecco, annunzierà la gloria di Cristo e noi capiremo il futuro. Che cosa curiosa. Prenderà le cose mie, ve le annuncerà, e però curioso, tutto quello che vi annuncerà parlerà del Padre, perché se lo Spirito Santo, che deve illuminare la mia vita, mi parla della gloria di Cristo, quando entro nella gloria di Cristo entro in una cosa: il fatto che Cristo, il suo cuore è amore verso il Padre, è uno spirito di figlio gioioso. È lo spirito di un figlio che guarda il padre con tutto l'amore possibile e è felice di essere figlio. Quindi ci introduce nella tenerezza del padre, nella gioia del figlio di essere figlio di tale padre, e in questo gioco si ha lo Spirito Santo, in questo scambio si ha lo Spirito Santo. Questa è la sapienza di cui parla la prima lettura. La prima lettura, Proverbi 8, parla di qualche cosa che è all'inizio. quando non esistevano gli abissi. Questa realtà che prima che la realtà fosse fissata, le colline, i monti, le sorgenti, le prime zolle del mondo, prima ancora, quando si tracciava un cerchio sull'abisso, si stabiliva il mare e i suoi limiti, era la delizia, la felicità di Dio. Ciò che vediamo in opera nel reale, spiegare fino in fondo questo testo, la sua implicazione pneumatologica e cristologica non è per nulla facile e non è questa la sede per lanciarsi in siffatta profondità. Però noi vediamo allegria, proprio, cioè delizia, gioia, piacere. È l'intuizione del fatto che il mondo è stato creato a partire da un'origine felice, relazionale. C'è qualcuno che vuole bene, che vuole bene a qualcun altro, qualcuno che gli corrisponde, l'amore che c'è fra questi, è l'origine del reale, la realtà sorge dall'amore. È pazzesco se noi pensiamo quante volte la realtà ci appare opaca, oscura, ma contemplare la Santissima Trinità vuol dire dare fondamento a tutto. Noi capiamo noi stessi dalla Santissima Trinità, cioè che cos'è la nostra avventura, che ne so, di sposi, di preti, di lavoratori, di cittadini, di fratelli, di amici? È un mondo di relazioni che hanno le loro difficoltà, che hanno i loro blocchi, le loro asperità, e però tutto questo ha un ubi consistam, un luogo di realtà. Siamo stati creati per le relazioni d'amore. L'amore nelle relazioni è l'unica cosa che conta nella nostra vita. Noi siamo relazione. Vivere per sopravvivere, vivere per mantenere semplicemente in essere la nostra individualità, è fallire nella vita. La vita va a buon fine quando è relazione d'amore. Non conta vivere tanto o poco, essere ricchi o poveri, essere belli o brutti, essere importanti o secondari. L'importante è stare in relazioni amorevoli. Nella vita non conta tanto chi siamo, ma con chi stiamo. La Santissima Trinità si definisce per paternità, figliolanza e amore, sono le tre persone divine, che sono relazioni per l'appunto. Non c'è un essere di Dio a prescindere dalla paternità, dalla figliolanza e dall'amore. Quindi non c'è un essere in noi, che siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio, a prescindere dall'essere figli di Dio, a prescindere dall'essere fratelli fra di noi, a prescindere dall'essere generatori della vita, curatori della vita, padri, madri, fratelli, amici. La nostra vita è bella perché si sta insieme. L'inferno è la solitudine. Insomma, questa Domenica della Santissima Trinità è un'ottima domenica per resettare tutta la nostra esistenza attorno a un centro. Siamo fatti per le buone relazioni, per curare le relazioni, per entrare nelle difficoltà delle relazioni e risolverle nell'amore. L'unica cosa che spiega il nostro cuore è l'amore per qualcuno, anzi, l'amore come amore per Dio e amore per chi Dio ci mette nella vita. Se siamo fuori da questo, quello è il vero fallimento. Possiamo aver raggiunto mille scopi, ma se non siamo dentro questa realtà di apertura semplice, autentica alle relazioni, noi abbiamo fallito la nostra vita. La vita è stare con gli altri.
In chiusura vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle 21 con il programma a cura di Angela Ambrogetti dedicato all'attività recente di Papa Francesco, la settimana del Papa. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.